Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 74esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In apertura di questa puntata, Amedeo si sofferma sulle similitudini, ma soprattutto sulle differenze dal punto di vista geopolitico fra la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping. Visiteremo poi la Fondazione Folon, che raccoglie oltre 6.000 opere dell'artista belga Jean-Michel Folon. Buon ascolto!
Sono diversi gli aspetti in comune tra Xi Jinping, il presidente cinese, e Vladimir Putin. Vengono definiti talvolta imperatori asiatici, certamente per il piglio autoritario, per il dirigismo, per la repressione delle opposizioni e la impossibilità nei rispettivi paesi di godere delle libertà di cui si godono in Occidente. Un ruolo molto personale entrambi hanno nelle scelte politiche, geopolitiche e anche geostrategiche. È interessante notare la differenza tra questi due leader. Xi Jinping si muove su una politica sinuosa, silenziosa, e si mostra abbastanza amico di tutti, mentre è proprio diverso lo stile di Putin, che preferisce affidarsi a grandi mosse politico-militari. Lo vediamo nei suoi comportamenti in seno all'OPEC, piuttosto che naturalmente con la guerra che ha scatenato in Ucraina. Il vizio, la voglia di contare, diciamo così, sui tavoli della politica internazionale è qua praticamente un'ossessione per Putin, che naturalmente dal febbraio del 2022, a seguito delle reazioni occidentali, ha dovuto in qualche modo cambiare. I due leader mostrano certamente un disprezzo connaturato della democrazia liberale, e sono maniaci del controllo sociali. Certamente hanno sempre voluto entrambi, anche i loro sistemi, perché poi oltre gli uomini ci sono anche i sistemi nei quali nascono e poi progrediscono. Questi sistemi cinese e russo hanno sempre avuto bisogno storicamente di essere legittimati agli occhi del popolo con delle mosse di espansionismo territoriale, o quantomeno l'aggressività verso l'esterno. In Russia questo è evidente, espansionismo territoriale fisico proprio, invece l'aggressività verso l'esterno è stato e tuttora è in parte, ma in maniera diversa, in Cina. Quindi l'esportazione, ad esempio, russa della democrazia autoritaria trova uno sbocco nell'invasione di vicini, con delle scuse ai quali si cerca di dare una ragione storica assolutamente poco credibile. E entrambi i leader, sia Xi che Putin, si trovano e si sono trovati negli anni ad affrontare un mondo che era cambiato a seguito della guerra fredda, 1989. La fine della storia. Da allora le relazioni tra Occidente e questi due imprescindibili colossi si sono rafforzate, talvolta con dei setback, come si dice, con dei passi indietro, specialmente nei confronti della Russia, ma tuttora le relazioni sono abbastanza imprescindibili. Le relazioni tra i due, invece, tra i due paesi, si sono certamente solidificate negli anni, in una sorta di, che potremmo definire, un matrimonio del tutto strategico, perché non c'è una grande compatibilità tra questi due attori sui grandi dossier internazionali. Se vogliamo aprire la parentesi ucraina, questo è evidente. Se è vero che la Cina ha dato il via libera a Xi poco prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, ebbene Xi stesso, si dice, perché poi è anche difficile confermare, abbia dei dubbi sulla tenuta e lo stato dell'armata, dell'ex armata rossa, diciamo così, dell'esercito russo, anche perché queste sanzioni imposte poi dall'Occidente, possiamo poi discutere se si tratta di sanzioni effettive, no? Certamente rallentano, comunque mettono i bastoni tra le ruote all'interno del grande mondo globalizzato di cui la Cina è un attore primario. Dunque, sicurezza e intelligence sono due questioni che i due attori condividono, e anche, diciamo, le questioni su questi due settori sono nelle sfide della sicurezza e nelle sfide geopolitiche del futuro. Ma non dimentichiamo anche l'aspetto economico, commerciale, economico. Pechino, che con i suoi flussi di capitali è riuscito a trasformare negli anni in succursali cinesi dei paesi che non avevano grosse speranze. Questo è quello che ha fatto anche naturalmente l'Unione Sovietica del tempo durante la guerra fredda. Quindi in sostanza i due leader si trovano a cooperare, sono legati naturalmente dalla ostilità nei confronti di Washington e dell'Occidente. Quando si parla di possibile escalation militare con gli Stati Uniti, in riferimento a Pechino, non alla Russia naturalmente, si dimentica che questo in questo momento non sembra essere all'ordine del giorno, anche perché la Cina non è ancora pronta per questo confronto, sebbene abbia ingrandito la propria marina, ma l'esercito appunto rimane ancora piuttosto debole, e comunque mancano i capitali per rinvigorirlo. Ma parlavamo prima del fatto che sia Mosca che Pechino sono e rimangono tuttora degli avversari della democrazia liberale. Questo come in uno specchio ha la sua controparte, ovvero il fatto che si impegnano per discreditare questi due paesi, la democrazia occidentale, con tutti i suoi problemi e con tutte le sue mancanze, le sue devianze e le sue malattie. L'Europa è al centro di questo tentativo, da una parte degli Stati Uniti, di mantenere i pilastri di un certo ordine internazionale che è basato sulla democrazia e democrazia liberale, e dall'altro dei venti di autoritarismo che vengono dall'Oriente e che si fanno anche sentire, specialmente grazie all'impegno spesso molto volentieri russo, dal profilo politico e economico invece dal punto di vista di Pechino. La Russia rimane un nano economico, ma è ancora un gigante dal punto di vista politico e della geopolitica. Alcuni hanno detto che potrebbe essere risucchiata nell'orbita della Cina, ma è ancora presto per dirlo. Dunque il Cremlino rimane potente dal punto di vista militare e nucleare, naturalmente, però non ha la demografia, non ha l'economia, non ha una certa statura e soprattutto non ha il soft power, che è importantissimo, si è visto nel secolo scorso e poi nei primi due decenni di questo secolo XXI, primo, il fatto che il soft power è importantissimo nelle dimensioni geopolitiche. Questo l'hanno capito bene i due autocrati, sia Xi che Putin, con tutte le manovre di hackeraggio, comunque finanziare partiti antioccidentali, cioè che alla fine della fiera sono antioccidentali, il loro comportamento e la loro postura sono antioccidentali. La Russia rimane un petrostato essenzialmente, appunto un nano economico, ma questo appunto non fa una differenza quando c'è da attaccare l'Occidente nel suo complesso. Quindi da questo punto di vista la Cina si trova in qualche modo rafforzata nella sua azione di demolire da una parte una influenza di Washington e dall'altra anche quella di costruire, i critici direbbero, un asse del male, ma adesso dobbiamo cercare anche di essere un po' imparziali, un modello alternativo rispetto al modello occidentale. L'Unione Sovietica questo ce l'aveva, la Cina nella guerra fredda era ai margini della storia, o comunque della nostra storia, mentre l'Unione Sovietica rappresentava una minaccia, mentre oggi la Cina è parte anche della nostra storia. Le interazioni e le interconnessioni commerciali dell'Occidente nella guerra fredda con la Cina nel complesso erano praticamente nulle e quasi nulle, comunque molto molto scarne, erano quelle dell'Occidente con l'Unione Sovietica. Se ci sono stati dei tagli, comunque l'Europa, se vogliamo, non dipende dalla Russia di oggi, è vero d'altra parte che è imprescindibile la potenza, ma comunque l'impatto e il ruolo della Cina. L'Occidente non può fare a meno della Cina, quindi quando si parla di decoupling, cioè la disconnessione tra le economie, cioè le economie che non si parlano e che ognuno magari ritorna su posizioni autarchiche, peraltro impossibili da realizzare pienamente, ebbene, bisogna ricordarsi che con Pechino oggi è praticamente impossibile. Non c'è mai stato un vero e proprio decoupling neanche tra la Cina e l'Unione Sovietica. Naturalmente i rapporti, se vogliamo fare un po' di storia, tra Stalin e Mao non erano buoni, ma non erano neanche, come dire, brutti, come si potesse pensare, come una certa storiografia fa intendere. Pensiamo alla guerra di Corea, quando poi sia Stalin che Mao diedero il via a Kim Il-sung, cioè il nonno dell'attuale dittatore, di far iniziare la guerra nel 1950. Xi e Putin, rispettivamente la Cina e la Russia, hanno avuto anche dei momenti di ostilità, naturalmente, tra di loro, che comunque non possono essere dimenticati. Insomma, l'ostilità, certamente, nei confronti della democrazia e del mondo occidentale nel suo complesso, ma d'altra parte è anche proprio una ostilità tra di loro. È un po' sciocco, credo, e anche abbastanza semplicistico pensare che ci sono tutti i cattivi da una parte o dall'altra. La visione un po' troppo manichea, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi e viceversa, non aiuta a capire le cose nel mondo che appunto è più globalizzato, dove il decoupling è più complesso. Ma se noi ad esempio prendiamo un capitolo che è sempre stato abbastanza importante, quello del soft power di cui parlavamo prima, vediamo che la Cina questa lezione l'ha capita benissimo. La Russia, come detto, non ha la forza di imporla, ma se ad esempio guardiamo quello che è successo in Africa negli anni, adesso non è più una notizia degli ultimi 2 o 3 anni, però in passato la Cina ha avuto importanti relazioni con l'Africa e silenziosamente nell'ultimo decennio ha conquistato infrastrutture, aziende, risorse naturali ed è diventato un interlocutore privilegiato di tanti leader africani, ma anche di tante aziende. Gli investimenti cinesi in Africa, ad esempio, basta vedere i dati, hanno superato quelli dell'Asian Development Bank, la Commissione Europea, la Banca Europea per gli investimenti, ma anche la Banca Mondiale e il G7 messi assieme. Quindi la Cina ha capito e la Cina non ha interessi nel fare un decoupling, perché questo nuocerebbe anzitutto se stesso. Ne parlavamo all'inizio, il fatto che questa guerra in Ucraina dura da così tanto tempo dal punto di vista dell'ottica di Pechino e anche dei mercati e anche ovviamente soprattutto degli ucraini e degli occidentali, questa non è una buona notizia, perché mette della ruggine all'interno del meccanismo economico e commerciale, che deve essere invece lubrificato, secondo Pechino, alle regole e secondo le logiche di Pechino. Tra l'altro, voglio dire, è anche abbastanza interessante il modello che la Cina ha usato per, come dire, affrontare tutta una serie di ostacoli che c'erano in Africa, e vale la pena ricordarlo. A differenza della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, la Cina ha sempre dato dei prestiti a tasso zero. Riforme, controllo sulla corruzione, libero mercato, o piuttosto che lo Stato di diritto, non sono dei miglioramenti che Pechino impone affinché vengano elargiti dei fondi. In altri termini, se queste istituzioni citate, Banca Mondiale, ma anche gli Stati Uniti, se vogliamo, condizionano e vincolano l'aiuto esterno, e cioè dare i soldi ai paesi in cambio appunto di miglioramenti economici o anche a livello di libertà di stampa piuttosto che di corruzione eccetera, questo non viene richiesto dalla Cina. Non è mai stato richiesto, anzi la Russia lo faceva già prima, lo faceva di meno, però quando ad esempio un paese era insolvente in Africa, la Cina si presentava e si presenta tuttora in maniera sempre minore, perché poi la Cina, come dicevamo prima, è anche uscita un po' da quest'ottica africana, per far avanti, per farsi avanti, per portare poi dei capitali freschi, quindi ottenere una sorta di capacità di influenzare poi le cose in questi paesi. Molti paesi sudafricani si sono quasi prostrati al guinzaglio per una questione di anche di volgarmente di debiti nei confronti di Pechino, che in Tanzania, l'Angola, il Djibouti, piuttosto che anche il Congo. Quindi Pechino ha capito che il soft power, che è messo anche sotto attacco dall'attacco appunto russo, del partner russo all'Ucraina, ecco, è un qualcosa di importante per il mondo di oggi. La cosiddetta junior partnership tra Pechino e Mosca è ancora lì, è ancora viva, ma appunto vorrei rinnovare di nuovo l'invito ad evitare delle semplificazioni, a pensare che Xi Jinping sia il grande mastro burattinaio e Putin sia qualcuno che non vale più nulla, nonostante appunto il fatto che si sia impantanato in Ucraina. Non è così, la geopolitica è molto più diversa, molto più sfaccettata e complicata. Certamente il controllo e i paragoni si possono fare in merito di controllo e sulla popolazione, sugli stati, però appunto è ovvio anche che occorre grosso modo sottolineare le differenze che spesso e volentieri derivano dall'avere impostato la storia e dall'avere delle storie differenti. Si trova a meno di mezz'ora a piedi dalla stazione ferroviaria di La Hulp, ai confini tra la Vallonia e le Fiandre, la Fondazione Folon. Jean-Michel Folon era un genio dell'immagine, satirista, caricaturista, rappresentatore di, se vogliamo, diverse tematiche sociali nel quale poi ci stiamo per addentrare. Questa fondazione si trova all'interno di un grande parco, il Parco Solvay, che sono quelli della soda, che offre un'esperienza multisensoriale nella tradizione, se vogliamo, dell'artista belga. Folon era nato nel marzo del 1934, quindi siamo ancora quest'anno nel novantesimo, a Bruxelles, e sin da giovane aveva mostrato una enorme passione per il disegno, che poi gli avrebbe consentito di accedere alle scuole di architettura e di design. Una svolta artistica avvenne, una prima, all'età di 21 anni, quando decise nel 1955 di lasciare Bruxelles per la Francia e si stabilì a Bugival, che è a ovest di Parigi. Un'altra svolta nel 60, quando le riviste americane iniziarono a comprargli le copertine: Horizon, Esquire, New Yorker, Fortune, ma anche Atlantic e Time apprezzarono e diedero una nuova veste grafica alle loro copertine, con i lavori di questo artista belga, che per allora era sconosciuto e in parte ancora oggi è sconosciuto. Si arriva all'interno del Bosco Solvay per entrare in fondazione, all'interno di una villa con un grande sterrato e le statue stesse fatte da Folon. L'entrata è curiosa perché è a forma di libro, un libro enorme che si apre come quando apriamo i libri e con il loro dorso di cartone duro. Ogni dettaglio di questa fondazione, museo, centro di ricerca è stato curato personalmente dall'artista, da Folon, che ha trasformato 15 sale espositive in un percorso che coinvolge tutti i sensi, l'udito e anche gli occhi, insomma, è tutto quanto accompagnato dalla musica di tale Michel Colombier, che era un suo amico. Una musica, una colonna sonora rilassante, anche un po' misteriosa. La Fondazione Folon ospita 6.000 opere, tra cui le più famose sono esposte, e Folon si distingueva per l'uso magistrale del bianco sulla carta, piuttosto che dei sottili sfumati, gli impeccabili colori piatti. Le tecniche predilette erano tante, ma se guardiamo alle vetrine ci sono esposti diversi lavori di Folon. Le tematiche quali sono? Beh, intanto quello della nascita, ci sono due bebè ad esempio sulla cima di una rupe, ma anche la tematica della libertà, una colomba in gabbia, la tematica del controllo, quindi la questione del tribunale e degli occhi, ma anche dell'equità, una bilancia, o quello della morte, cioè gli impiccati, il viaggio rappresentato dalle iconiche valigie, l'autorità, che sono i gendarmi, e la guerra, che è rappresentata dai missili. Curiosamente sono queste anche le tematiche di un altro grande illustratore e grafico del secolo scorso, che è lo strasburghese Tommy Ungerer, o Ungerer come si pronuncia in francese, che si era occupato di tematiche affini. Folon però era più sullo stile, diciamo, un pochettino più grezzo e meno articolato. Pensiamo all'uso delle frecce di ogni tipo e ogni forma, gli arti umani che si trasformano in tante frecce, contorsioni corporee, poi la tematica della luna, quindi le visioni oniriche, oppure delle radici, cioè il fatto di appartenere a qualcosa. Folon era anche un artista molto poliedrico, perché si occupò di mosaici, di ceramiche vetriche, sono esposte alla Fondazione, c'è anche il suo studio ricostruito, naturalmente, nel quale si dedicava a fare delle statue lunghe, anche alte fino a 6 metri. È interessante per noi che siamo italofoni il fatto che Folon fu uno sperimentatore della cosiddetta mail art, il fatto che le lettere che spediva ai suoi amici erano tutte colorate. C'è un libro interessante che si chiama Lettre a Giorgio, cioè Lettere a Giorgio Soavis. Giorgio Soavis era il direttore artistico dell'Olivetti e con Folon ebbe un lunghissimo sodalizio. Quindi in questa galleria, la Fondazione Folon di La Hulpe, si vedono anche i modelli delle lettere che Soavi riceveva, e immaginiamoci per un attimo magari lo sbigottimento, per così dire, degli impiegati delle poste, che si vedevano tra le mani queste lunghe lettere con disegni, con colori, spesso in acquarello. Una sensibilità che forse oggi non c'è più, perché sono morte le lettere, ma per chi vuole tornare indietro ai tempi di Folon e di questa arte del tutto surrealistica, si può andare, naturalmente la visita a pagamento, e al termine della visita ci si può rilassare alla Taverne de l'Homme Bleu, che è la taverna dell'uomo blu, e l'uomo blu era un omaggio al personaggio celebre di Folon, con il cappello e l'impermeabile, oggi la firma o il personaggio più riconoscibile dell'artista.
Siamo così giunti alla fine anche del 74esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.